Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio parliamo delle nuove proteste giovanili in Tunisia che, sfidando il coprifuoco governativo, hanno alzato la voce contro la disoccupazione e il fallimento politico della gestione dello Stato sociale, dalla formazione alla sanità. Situazione tipica di un paese controllato e sfruttato tramite numerosi accordi dall'Unione Europea. Si tratta di giovani e giovanissimi che sotto lo slogan "We were born in your world, you will die in ours" sono stati vittime di una forte repressione che ha portato a migliaia di persone, tra cui minori, in carcere. Continuiamo poi con la crisi abitativa, nel nostro paese esacerbata dalla crisi dell'emergenza coronavirus, che per quel che riguarda gli studenti vede una parte manifestarsi con studentati privati a prezzi inaccessibili e dall'altra con tagli agli studentati pubblici, a cui viene messa una pezza con misure spot quali il bonus affitti. Caso esemplare è quello di Totta, studentessa fuori sede dell'Università di Torino, che ora rischia di essere sfrattata per la mancanza di tutti quei lavoretti con cui poteva permettersi un affitto. Terminiamo focalizzandoci sul degrado civile e sociale che sta attraversando gli Stati Uniti in questo momento, con l'aumento negli ultimi anni della vendita delle armi che beneficia gruppi armati antigovernativi e filotrampisti, come visto il 6 gennaio con l'assalto del Campidoglio. Cominciamo ora con Filippo.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei parlarvi delle recenti proteste che stanno risvegliando lo spirito rivoluzionario della primavera araba in Tunisia. Il 14 febbraio, infatti, è anniversario dei 10 anni della rivoluzione che ha portato alla cacciata del dittatore Ben Ali. Migliaia di giovani hanno sfidato il coprifuoco imposto dal governo, complice dell'aspra crisi sanitaria e economica del paese. Le proteste sono continuate fino a questi giorni e la repressione, sempre più dura, ha fatto le sue vittime. Ad oggi 1200 persone sono in carcere. Credo che il modo migliore per spiegarvi le richieste dei lavoratori, dei giovani disoccupati, degli studenti e anche dei tantissimi minorenni che sono scesi in piazza sia leggervi un comunicato di diverse organizzazioni progressiste uscito all'inizio di gennaio durante le prime proteste. Le masse popolari in Tunisia si ribellano per la liberazione e la giustizia sociale. Le masse popolari tunisine sono entrate in una nuova fase di lotta contro il regime in carica, una lotta di classe che non è mai stata interrotta. Il regime è in una crisi che ha raggiunto un punto di non ritorno a causa delle scelte politiche e sociali ostili agli interessi delle classi popolari, poveri ed emarginati. Questa crisi si sta manifestando in particolare in questa fase, in un debito elevatissimo fuori da ogni limite del possibile, che sta portando all'esacerbazione del tasso di disoccupazione e della povertà sociale. A questo si sono aggiunti gli attacchi frontali contro tutto ciò che rimaneva delle conquiste sociali ottenute dai lunghi anni di lotte ardue, attacchi condotti contro varie generazioni di tunisini e attacchi che hanno portato, tra l'altro, alla distruzione di ciò che rimaneva del sistema educativo e del sistema sanitario. Questa crisi è l'espressione di un clamoroso fallimento politico del sistema di potere, ormai nell'incapacità di far passare le opzioni e le scelte politiche ed economiche della coalizione. È l'espressione di una classe dirigente che cerca di vendere l'illusione di una cosiddetta transizione democratica. Le manifestazioni popolari di questi giorni, perfettamente legittime, affrontano oggi una repressione politica selvaggia, accompagnata da decisioni giudiziarie inique e da arresti di massa, che si abbattono anche su bambini minorenni, cosa che finora non si era mai vista, neanche per casi legati al terrorismo e alla corruzione. Di conseguenza, noi, organizzazioni firmatarie di questo testo, a parti attive delle rivolte delle masse popolari, affermiamo quanto segue. Queste rivolte popolari sono oggi l'unico modo per esigere e imporre la libertà e l'uguaglianza. La nostra partecipazione alle manifestazioni e lotte condotte dalle masse popolari è e rimarrà attiva e determinata fino alla vittoria. Chiediamo ai manifestanti di raddoppiare la vigilanza sulle operazioni di infiltrazione da parte delle organizzazioni politiche della coalizione di governo che cercano di dividere, sabotare e delinquare queste lotte giuste e legittime. Come richiesto urgente e non negoziabile, poniamo la liberazione immediata e incondizionata di tutti i detenuti, compresi quelli già condannati dai tribunali. Ci appelliamo a tutte le forze patriottiche, rivoluzionarie e alle masse popolari ribellate a unirsi per costruire una forza coesa contro la coalizione politica al potere, composta dai poteri dell'arco costituzionale e dai partiti dell'Islam politico. Chiediamo infine a tutto il nostro popolo di proseguire le sue lotte con tutti i mezzi a sua disposizione, fino alla partenza della coalizione politica al potere. Ecco, per comprendere le lotte e i movimenti degli ultimi mesi dobbiamo parlare un minimo del contesto in cui si trova la società tunisina 10 anni dopo la rivoluzione. E, a riguardo, parafraso dei pezzi di un'intervista a Ali Jalouli, membro del Partito dei Lavoratori. Oggi, a 10 anni dalla caduta di Ben Ali, come Partito dei Lavoratori notiamo che i risultati ottenuti sono molto deboli e negativi in tutti i settori: sanitario, educativo, economico, sociale, politico e ambientale. Quello a cui abbiamo assistito è un importante cambiamento nella forma di governo. Siamo passati dalla dittatura di un solo uomo a un regime democratico che assicura le libertà fondamentali, libertà di organizzarsi, di esprimersi, di manifestare, di voto. Ci sono alcuni innegabili progressi garantiti dalla rivoluzione, ma assistiamo a diversi tentativi di eliminarli. Come dicevo, sebbene possiamo parlare di un cambiamento nella forma di governo, da una dittatura alla democrazia, bisogna sottolineare come oggi questa democrazia sia quella dei liberali, dei capitalisti che controllano il processo decisionale. Questo ha portato alla mancanza di risultati della rivoluzione da un punto di vista sociale, con la situazione socio-economica del paese che, anzi possiamo dire, stia peggiorando in questi anni. In Tunisia si assiste ad una riduzione dei posti di lavoro e delle prospettive per il futuro, ma i partiti politici, che ora sono al potere, hanno mantenuto le stesse strategie di quelli che li hanno preceduti. Questi sono i risultati delle politiche liberiste, dei partiti islamisti e liberali che si sono succeduti al governo nel corso degli ultimi anni. Non crediamo che queste stesse strategie porteranno a risultati differenti. I giovani hanno avuto un ruolo fondamentale nel processo rivoluzionario del 2010-2011 e ancora oggi sono in prima linea, 10 anni dopo, nelle lotte contro la povertà e l'esclusione sociale. Oggi i giovani devono ancora fare molti sacrifici per andare avanti e si trovano in una situazione di sofferenza a causa della disoccupazione e dell'esclusione sociale. Ci sono problemi anche da un punto di vista educativo, con una rilevante dispersione scolastica. Le scuole in Tunisia ogni anno assistono all'abbandono di migliaia di giovani che non si diplomano. In 10 anni dal 2011 si calcola che circa 1 milione di giovani non hanno portato a termine gli studi, senza ottenere il diploma. Anche questo, unito alla disoccupazione e all'assenza di prospettive, è uno dei fattori che spiega perché i giovani tunisini rischiano la vita attraversando il mare per arrivare in Italia ed in Europa, dove però poi finiscono rinchiusi nei CPR. Chi riesce a sfuggire all'espulsione molte volte è costretto a vivere in condizioni difficili, contraddistinte dal lavoro nero e dall'assenza di diritti, che poi porta alcuni a finire nelle mani della criminalità. Come dicevo, i giovani si sono sacrificati e hanno guidato la rivoluzione per porre fine alla dittatura di Ben Ali, ma ancora oggi soffrono di disoccupazione, povertà e marginalizzazione. Dopo 10 anni dalla rivoluzione, nonostante tutte le difficoltà, i giovani però continuano a svolgere il proprio ruolo fondamentale all'interno delle lotte nel nostro paese. E oggi assistiamo in tutta la Tunisia a proteste con in prima fila giovani che chiedono lavoro e diritti sociali. Saremo sempre solidali con le proteste dei giovani tunisini. Vi lascio con uno degli slogan più sentiti durante le proteste: siamo nati nel vostro mondo, ma morirete nel nostro. Grazie nell'attenzione e buon ascolto.
Ringraziamo Filippo e ora continuiamo con Flavia, che parla della crisi abitativa che subiscono gli studenti.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi di com'è in questo momento la situazione abitativa. La crisi abitativa infatti non ha fatto altro che peggiorare, con l'aggravarsi delle conseguenze sia economiche che sociali della pandemia da Covid-19. I problemi che ora si fanno sempre più evidenti sono però il frutto delle politiche di demolizione del settore pubblico e di privatizzazione selvagge che vengono portate avanti da ormai 30 anni. A testimonianza di questo basti pensare che le richieste per i bonus affitto erogate da Comune e Regione sono state decine di migliaia. Ma le misure spot adottate in questo periodo non sono state ovviamente sufficienti a sanare l'emergenza. Emergenza che investe completamente le giovani generazioni. I nostri diritti vengono infatti sistematicamente violati, vengono messi al di sotto degli interessi, per esempio, economici dei palazzinari che non fanno altro che lucrare sulle nostre spalle. Il tutto mentre le istituzioni e le università vanno a stanziare fondi per la costruzione di studentati privati dai prezzi a dir poco inaccessibili, invece di studiare un piano serio per le residenze pubbliche. Questa situazione, già di per sé critica, non può far altro che peggiorare tra sfratti, pignoramenti, sgomberi, come lo sfratto ad esempio di Totta a Torino. Totta è una studentessa siciliana che è emigrata in Piemonte e che durante il lockdown ha perso tutti quanti quei lavoretti precari con cui a stento riusciva a pagare retta universitaria e affitto. È quindi rimasta senza alcuna fonte di reddito e non ha più ottenuto il rinnovo del contratto. Di conseguenza ora rischia di essere buttata per strada. Il suo però non è purtroppo un caso isolato, sono in tanti e tanti a trovarsi in situazioni di questo tipo. È quindi palese che non c'è nessun reale interesse da parte della classe politica, né tantomeno degli atenei, nel garantire a tutti un diritto alla casa, alla salute e allo studio. Proprio per questo, in conclusione, volevo ricordare alcune date importanti per quanto riguarda le prossime mobilitazioni per il diritto all'abitare. Innanzitutto, il 16 febbraio si svolgerà una mobilitazione generale. L'appuntamento è alle 15 all'assessorato alla casa del Comune di Roma. Il corteo arriverà fino alla sede della Giunta regionale. Mentre mercoledì 24 febbraio, proprio in occasione del picchetto antisfratto per Totta a Torino, a Roma si terrà un presidio sotto il Ministero. Per dire a gran voce che i bonus e i sussidi non ci bastano e che l'emergenza abitativa deve essere gestita con misure strutturali. Io con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ciao a tutti.
Grazie Flavia, e ora terminiamo con Lorenza che parla delle milizie armate americane antigovernative.
Ciao a tutti, sì, riprendiamo il discorso che avevamo lasciato qualche trasmissione fa rispetto alla situazione negli Stati Uniti, che diciamo sta non tanto lentamente degradando. Dal momento che l'instabilità, diciamo ormai permanente, ci mette davanti a uno scenario che è al limite della guerra civile, c'è il 20% della popolazione che giustifica in qualche modo la violenza per motivi politici e soprattutto la percentuale è distribuita equamente tra democratici e repubblicani. C'è il fatto, dell'incremento del possesso di armi e dell'aumento del numero di chi si addestra a usarle. Quindi questo processo di radicalizzazione, che era all'inizio tanto servito all'establishment, al momento di vendere armi e anche tenere la popolazione nella paura, diciamo che sembra essere sfuggito di mano insieme a tante altre situazioni, come possiamo vedere il ritmo dei contagi e delle morti, o il numero vertiginoso di disoccupati. È per questo che il trumpismo, il demone dei democratici nostrani non può essere un fenomeno passeggero. Negli Stati Uniti è diventato endemico ormai e si nutre nelle contraddizioni che sono cresciute all'interno di un sistema che, proprio come un apprendista stregone, diciamo, evoca poteri che neanche lui riesce a controllare. Infatti anche il dissenso interno che è stato per anni sapientemente costruito, anche grazie all'utilizzo di mezzi di distrazione di massa, come sappiamo bene le teorie del complotto, QAnon, eccetera, sta diventando ingestibile dalla stessa politica che ne ha beneficiato. E nonostante lo stesso Trump ci abbia tenuto a ricordare che il suo è il partito del law and order, no? Non ci può sfuggire il fatto che tra i movimenti di estrema destra si stia diffondendo anche lì, diciamo, un tipo di violenza antigovernativa e antipolizia. Quindi in un tale momento di crisi di legittimità, una classe politica che ricordiamo da sempre è stata a servizio della lobby delle armi, e quindi ne ha assolutamente legittimato l'uso, la vendita libera, eccetera. Ricordiamoci le varie stragi nelle scuole, tutto quanto. Insomma, questa classe politica sembra non sentirsi più pienamente sicura nel momento in cui chiunque può legalmente possedere un'arma. E mentre viene incrementata quindi la sicurezza personale di Biden, l'FBI non esclude la possibilità di che ci siano delle collusioni tra milizie e la polizia che simpatizza per loro. Insomma, quelle che potremmo chiamare milizie irregolari e che sono sotto Trump cresciute per tutto il paese, incaricandosi talvolta anche di attaccare durante le grandi manifestazioni di quest'estate, hanno quindi finalmente le gambe per marciare da sole. E c'è da scommettere che lo faranno. Rispetto al loro grado di organizzazione, abbiamo un documento dell'FBI che afferma che questi gruppi, cito, tendenzialmente stanno elevando il livello di organizzazione e scontro, anche politico, la qualità delle tesi, delle argomentazioni e del proselitismo. Noi sappiamo che dall'inizio dell'estate 2020 le attività principali in alcuni di questi gruppi, sono state il contrasto alle proteste di Black Lives Matter, la formazione e il reclutamento. E quindi il fatto che le contraddizioni negli USA stiano diventando esplosive non ci assicura che la mobilitazione prenderà un segno rivoluzionario, anzi ci sono tutti i presupposti perché la crisi sociale venga colta e infiammata dai giusti gruppi di interessi in funzione di una restaurazione di classe che è forse peggiore di quella già ora in corso.
Ringraziamo Lorenza. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.